Andiamo alle ultime notizie, volevamo condividere alcune delle ultime di Papa Francesco.
Sì, qui c'è altre cose da dire, ma saltiamo perché il tempo stringe, notato.
Sì.
Allora, dove vai adesso?
Al Papa.
Ok, qui c'è un giornale in Tua Justitia, Blogspot. Allora, dimmi, cosa...
Bergoglio, una delle sue affermazioni, che non è comunque una cosa recente, su internet dappertutto, ha detto: il proselitismo è una sciocchezza.
Questa è un'altra sparata. Caspita, ma questo proprio lo indovina.
Bergoglio al TGCOM 24.
Indovina una proprio.
Proselitismo è una solenne sciocchezza. Per Papa Francesco l'obiettivo della Chiesa non è tanto quello di far proseliti, ma quello di aprirsi e di ascoltare.
Ascoltare seduti cantando e scaldando panchine?
Il proselitismo è una solenne sciocchezza. Bisogna conoscersi, ascoltarsi e far crescere la conoscenza del mondo che ci circonda.
Conoscere di più il mondo? Il mondo del diavolo?
Quindi il proselitismo vuol dire evangelizzazione, no?
Proselitismo è vincere, diciamo, insegnare discepoli, insegnare il cristianesimo, insegnare Cristo.
Diffondere il Vangelo.
Diffondere il Vangelo.
Questa è una sciocchezza.
Convertire la gente a Cristo.
Ai ai ai.
Questo potrebbe unirsi a Putin adesso che hanno fatto una legge in Russia, tranquillamente.
Da un politico un po' non sei così deluso, ma da un leader della Chiesa è un po' impossibile dica questa cosa.
Ma non è un vero leader cattolico questo, è un falso cattolico, attenzione. Se tu studi la storia dei papi, tantissimi papi non erano cattolici, erano falsi, erano diavoletti con le corna camuffate da papi. Questo è uno. Mm-hmm. Vai avanti.
Un altro articolo, il giornale, dice: Papa Francesco, Dio si trova nei profughi che tutti vogliono cacciare.
Guarda, se dagli qualche scrittura qui.
Ma anche lui ha scritture su questo.
No, è una scrittura sul proselitismo.
Ah, sul proselitismo. Sì,
dagli qualche scrittura perché Matteo 28, 18, 19. Forse.
Matteo 28, 19. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando a loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Quindi fate discepoli, va bene? Fate discepoli di tutti i popoli. Fammi una cortesia. Posso farlo io stesso, guarda, c'è qui... La Bibbia cattolica, fammi controllare, dovrebbero avere lo stesso questi qua.
Mm-hmm.
Allora, Matteo, cos'era? 28, voglio controllare, se per caso ci sono Bibbie diverse questi qua. Non mi risulta che saranno così.
Quindi sta leggendo la Bibbia di Gerusalemme?
Ho cambiato le scritture, non mi risulta. Fammi controllare, ecco qua, allora, Matteo 28... 19. Andate dunque, Bibbia cattolica, ok? Questa è la Nuova Gerusalemme, Nuova Gerusalemme. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni. Ma è giusto, è la stessa parola. Ammaestrate, fate discepoli. Se vai nel greco vuol dire fare discepoli.
Mm-hmm.
Ammaestrare lo stesso. Ammaestrare, battezzando nel nome del Padre. Ora, come fai a battezzarli se non li converti?
Mm-hmm.
Senza proselitismo non puoi battezzarli.
Sì.
Tu puoi battezzare uno che non è proselitizzato.
Proselitismo
vuol dire convertire a Cristo, no? Ora, come fai te a battezzare uno se non è convertito e non è proselito?
È vero, sì.
Quindi questo Papa, io l'ho sempre detto, è un diavoletto travestito da cattolico. Non è cattolico, questo è un falso profeta, va bene? Questo mostro, ma è stato eletto la maggioranza dei voti cattolici, ancora una metà della Chiesa lo segue. Quindi mostra che la Chiesa Cattolica, la metà o più della metà, è morta. Infatti, quando hanno votato per introdurre l'omosessualità nella Chiesa, eccetera, il 54% dei vescovi era a favore.
Wow.
Però siccome servivano due terzi non è passata. Mm-hmm. E questo Papa sta facendo carte false, ha nominato tantissimi cardinali, tantissimi arcivescovi, per prendere i voti, sta nominando tutti i cardinali arcivescovi omosessuali praticamente, così che quando votano questi preti omosessuali voteranno a favore suo.
Mm-hmm.
Che lui vuole, lui vede, stai chiudendo la chiesa a proselitismo, all'evangelizzazione, e l'apre agli omosessuali.
Sì, sì,
quindi
sì,
è un diavolo
sì, sì.
travestito da papa.
Incredibile.
È un tipo assatanato, parla come un politico, va bene, c'ha le corna d'agnello, Apocalisse 11, Apocalisse 13, 11, c'ha le corna d'agnello, però parla come un dragone, cioè inganna, parla come un politico.
Sì, 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 sì.
Quindi chi è in grado dovrebbe andare nelle chiese cattoliche, chi, specialmente i fratelli cattolici, perché i fratelli evangelici non saranno ricevuti, ma i fratelli cattolici che sono ricevuti come cattolici dovrebbero andare nella chiesa cattolica, Angela, Ezechiele 3, 17, 19, e avvertirli che stanno andando al baratro. Chi segue questo papa va alla perdizione.
Ezechiele 3, 17. Figlio d'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando tu udrai dalla mia bocca una parola, tu li avvertirai da parte mia.
La traduzione oggi, casa di Israele, si traduce cristianesimo, quindi cattolicesimo, protestantesimo, evangelici.
Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritira dalla sua empietà e dalla sua malvagità, egli morirà per la sua iniquità, ma tu avrai salvato te stesso.
Quindi, ripeti 18.
18. Quando io dirò all'empio, certo morirai, se tu non l'avverti e non parli per avvertire quell'empio di abbandonare la sua via malvagia e salvargli così la vita, quell'empio morirà per la sua iniquità, ma io domanderò conto del suo sangue alla tua mano.
Quindi il Signore punirà questo papa, le va Apocalisse 21:8. Dio punirà questo papa, che questo papa non ha nessuna traccia di salvezza, nato di nuovo. Questo praticamente è uguale a quei farisei che perseguitavano Gesù e lo hanno fatto crocifiggere. Va bene? Leggi, quindi non è salvo, quindi questo papa avrebbe bisogno di nascere di nuovo. Quindi c'è tutta la pervenza dell'uomo di Dio come i farisei, ma non conosce Dio, non ha la salvezza di Dio. Lo sappiamo perché parla come un politico. Come può uno di Dio dire non fare proselitismo e apre le porte omosessuali? Questo è esattamente il piano dell'anticristo. Solo che questa c'è la croce attaccata al collo e il falso profeta di Apocalisse 11. Lui o qualcuno dopo di lui. Lui sta preparando la strada o è lui. Vai.
Apocalisse 21:8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Microfono, non ti sento. Ok.
Dice tutti i bugiardi vanno nel lago di fuoco. Il Papa è un bugiardo.
Wow.
Il Papa, cioè con più passa il tempo, questo qui innanzitutto sta spaccando la Chiesa Cattolica. Sta spaccando. Ci sono fratelli e sorelle cattolici che dolcissimi, dolcissimi, veri cattolici, però che gli piace Radio Blast e sono nauseati dalle cretinaggini, ma non sono cretinaggini, sono piani machiavellici del diavolo attraverso la bocca del Papa. Che sta ingannando il mondo. Infatti, c'è una scrittura che ti ho dato lì?
No.
No. Apocalisse 16.
Apocalisse 16, sì.
Non lo so, devo cercarmi, dai un secondo.
Sì, vai avanti.
Allora.
Nel frattempo ti leggo un'email?
No. 13.
No. Hai trovato?
13.
13.
Il, 13, quando l'angelo verserà la sesta coppa dell'ira di Dio, va bene? Senti così dice il verso 13.
Apocalisse 16, 13. E vedi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta,
cioè il Papa,
tre spiriti immondi, simili a rane.
14.
Essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. essi vanno dai re di tutta la terra per radunargli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente.
Capisci? Cioè, praticamente così parlano i demoni.
Uh-huh.
Il diavolo, Satana, parla attraverso bocche come per esempio Hitler, Obama, Merkel, Stalin, uh-huh. Renzi e il Papa. Capisci? Un Papa che mi piaceva molto era Papa Giovanni XXIII, cioè gli ultimi Papi mi sembravano, diciamo, uomini di Dio, cioè imprigionati in un sistema religioso che non è biblico, statue, uh-huh. madonne, però erano sinceri nel loro cuore. Paolo VI,
sì.
era un Papa molto sincero.
Sì.
Papa Ratzinger è un Papa sincero, che naturalmente io non sono d'accordo con la sua... in un suo modo troppo legalistico. Papa Ratzinger era onesto, però era un cattolico onesto.
Uh-huh.
Questo Papa è un cattolico, non è cattolico ed è disonesto, fa finta di essere, è un falso cattolico e un vero gesuita. I gesuiti sono un po' il KGB della Chiesa Cattolica. Loro uccidono, ingannano, fanno tutti i colori,
uh-huh.
Per la gloria della Chiesa Cattolica e del Papa.
Uh-huh.
La loro, diciamo, si capisce dalle loro opere, e la loro lealtà non è a Dio e a Gesù, ma è al Papa. Anche se ogni uh-huh. tanto gli scappa di Gesù e di Dio, la croce attaccata al collo c'è. Sul trono di San Pietro lì a Vaticano c'è la croce all'incontrario sotto sopra, che viene usata anche, la croce sotto sopra viene usata per stregoneria.
Uh-huh.
Però loro dicono, no, questa è la croce di Pietro, San Pietro, che è morto a testa in giù. Ma tu sei impazzito che mi metti la croce di Pietro? Metti la croce di Cristo, no?
Amen, certo.
Dice, è basato sul trono di Pietro. Sfido la Chiesa Cattolica talmente fuori binario.
Ti
basare sul trono di Pietro, ma chi è Pietro? Chi è Pietro?
Sì.
Primo Corinzi 1, cosa dice Paolo? Chi è Cefa, Pietro? Chi è Paolo? Chi è Apollo? Nessuno! Angela, vai avanti allora.
Amen. C'è un messaggio da parte di Angelo che ci sta seguendo e dice che riguardo al Papa e al proselitismo, il Signore mi faceva capire che l'Anticristo non verrà se non prima anche il Papa e la sua dottrina sono pronte in linea con quello che dirà l'Anticristo. Perciò l'Anticristo è alle porte. Vi voglio bene. Amen, hai ragione, è proprio così, e vediamo come le dottrine del Papa adesso si stanno mettendo in riga, in linea con il mondo anticristo, con le nuove leggi che hanno cominciato prima in Russia, e non si rendono conto che stanno danneggiando il corpo di Cristo. L'altra notizia che ti ho letto, il giornale, dice: Papa Francesco, Dio si trova nei profughi che tutti vogliono cacciare. E quindi il Papa usa una scrittura per questa sua affermazione di Matteo 25, dove Gesù ha detto: sono stato straniero, non mi avete accolto, ho avuto fame, non mi avete dato da mangiare. E quindi Dio si trova nei profughi.
Ma povero Papa, ma proprio non ha capito niente del tutto questa. Ma qualcuno gli spieghi che Gesù ha detto: io ero prigioniero, io ero affamata, non ha detto gli islamici, i confucisti, gli atei e gli assatanati.
Mm-hmm.
Sì, possiamo dare l'amore anche agli islamici, anche ai confuciani, anche agli indù, una monetina, un pezzo di pane, un sandwich, ma non li fai entrare nella tua nazione, nella tua casa, camuffati da profughi, e poi sotto la copertura della democrazia europea, sotto la copertura dell'amore umanitario, questi arrivano e dopo un po' dice: io sono italiano, passaporto, però sono anche islamico e la mia prima lealtà è a Maometto, non è a voi. E siccome ho litigato con mia moglie che sto divorziando e quindi sono depresso, anzi voglio suicidarmi, sai cosa faccio? Mentre mi suicido ammazzo, vado a fare una strage per le strade, così Maometto, appena arrivo nel paradiso di Allah con le 72 vergini che fanno il balletto, mi batterà le mani, bravo, 84 morti, bambini, bambine, vecchiette, oh, che gloria per Allah, quante ne hai uccisi? 84, oh, ma insomma, vogliamo per cortesia svegliarsi? Certo, quando evangelizzate gli islamici, non dovete essere sarcastici come sono io, perché quando io evangelizzo gli islamici, gli indù, eccetera, cerco di essere molto più rispettoso. Qui, mi permettete, sto parlando a dei cristiani, a dei credenti, e questa radio che Gesù mi ha affidata finché sono vivo, quando muoio ce ne arriverà un altro meglio di me, devo comportarmi in un certo modo, devo essere, cioè posso dire tante cose che di persona non posso dire. Quando evangelizzo la gente di persona, certe cose non le posso dire. Alla radio sì, perché mi sto dirigendo a cristiani. Amen. Quindi voglio perché Gesù mi ha detto di dirvelo. Quando evangelizzate, io faccio giochi, barzellette, grido, eccetera. Voi quando evangelizzate, però, non dovete fare così. Uh-huh. Dovete essere più dolci. Avete visto come io ho evangelizzato l'altro giorno, mercoledì sera?
Mercoledì, sì.
Ecco, abbiamo fatto una diretta per i fratelli che sono andati a evangelizzare e hanno fatto benissimo, Dio benedica, e mi sono messo in diretta con i fratelli che hanno trovato delle pecorelle, ho pregato con loro. Avete visto come ho evangelizzato?
Amore,
con
amore,
calma,
amore, sì.
Amore, sì, dolcezza. Sì. Quindi non andate in giro a arrabbiarvi con la gente, a essere sarcastici, perché tanto frate Giuseppe lo fa. No, frate Giuseppe lo fa nella sua chiesa, nella radio che Gesù gli ha affidato.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi non usate me per fare cose sbagliate. Angela.
Allora, qual è la risposta al Papa? Perché questa scrittura di Matteo 25 è forte. Dobbiamo mettere una scrittura forte.
Guarda, andiamo a Levitico 24, 22. Cosa?
Levitico 24, 22. Dice, avete una stessa legge tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese. Poiché io sono il Signore, vostro Dio.
Super. Anche Numeri 15:15. Quindi sta dicendo qui che qualcuno dovrebbe informare il Papa, che lui non lo sa, poveraccio, che quando viene uno straniero, capisci come, non puoi dirgli, ah, Dio in mezzo agli immigrati che respingiamo. No, Dio non c'è. Ci sarà là, ci sarà Maometto. Va bene? Nelle borse di quegli immigrati respinti c'erano le scimitarre per tagliare le teste, magari. Mm-hmm. Come quelli che hanno assaltato il poveraccio, il controllore dei biglietti su un treno che vuole controllare i biglietti, gli ha dato un colpo di spada e gli hanno tagliato tutto il braccio. Mm-hmm. Quelli erano sudamericani. E leggi anche questa.
Numeri 15:15. Vi sarà una sola legge per tutta la comunità, per voi e per lo straniero che soggiorna in mezzo a voi. Sarà una legge perenne, di generazione in generazione. Come siete voi, così sarà lo straniero davanti al Signore. Ci sarà una stessa legge e uno stesso diritto per voi e per lo straniero che soggiorna da voi.
Ecco, poi ripeti di nuovo le scritture dopo, fratelli, carta e penna che vi servono per evangelizzare. Se qualcuno avesse la possibilità di evangelizzare il Papa, dategli questa scrittura.
Quindi il Papa ha ragione, dobbiamo ricevere lo straniero, ma il straniero deve sottomettersi alla legge del paese e anche alla fede di Dio che è in quel paese.
Certo, ma voi eravate stranieri, voi non siete italiani, qui abbiamo dei fratelli come te che non sono italiani.
No, certo.
Vi abbiamo ricevuto a casa nostra, però sotto la stessa legge, Cristo,
certo,
il Vangelo,
certo, certo.
Evangelizzazione, l'amore di Dio. E voi avete accettato la legge, vi siete convertiti, e siamo felici e tranquilli.
Non è che vengo a casa tua e ti dico cambia tutto, fai come voglio io. Non è,
non è che arriva qua uno adesso a scuola non potete più insegnare il Vangelo perché offende gli islamici.
Certo.
Vai a casa tua e ti ascolti l'Islam. Però i diavoletti politici, ah che bello, con la scusa dell'Islam eliminiamo il cristianesimo. Cioè loro sono così posseduti dal diavolo, questi politici, che non vedono loro di disfarsi dell'uomo del Calvario, disfarsi dall'amore di Dio. Tranquilli! Se questa gente che proprio insiste di fare senza Dio, senza il suo amore, senza la salvezza di Cristo, Dio li farà contenti in un posto che si chiamerà l'inferno. Fra poco arriverà il tempo che finalmente avranno quello che hanno sempre cercato di avere, un mondo senza l'amore di Dio, senza la salvezza di Cristo. D'accordo?
Amen.
Quindi, bisogna dire al signor Papa, santità lui vuole essere chiamato, bisogna dirgli che sì, poi riceve gli islamici, immigrati e no, mica solo immigrati, chiunque, però a condizione che quando vieni qua ti metti sotto le leggi del luogo.
Sì.
Ora, un politico li vorrà mettere sotto la legge della Costituzione atea, anticristo, italiano, tedesca, eccetera, cose che gli islamici non vogliono perché vogliono la Sharia. Già anche i politici lì non capiscono niente. il religioso, il cristiano, ma non cristiano, diciamo, il religioso, il Papa, lui se predica, se lui è cristiano, che non lo è, lui dovrebbe dire, va bene, venite qua, ma c'è una legge. Cristo, nascere di nuovo, convertirsi, andare in qualche chiesa, predicare il Vangelo. Altrimenti venite in vacanze a Rimini, Matteo Renzi può andare lì, gli offre il gelato, la pizza, la settimana pagata, l'albergo, 5 stelle, ma poi che Matteo Renzi li riportasse indietro. Infatti qualcuno saggio, qualche politico, che ogni tanto uno su mille c'è, ha detto costa meno aiutarli a casa loro.
È vero, sì.
Costa meno aiutarli a casa loro. È inutile che gli regaliamo l'Europa. Sono bugie di Satana aiutare gli sbarchi umanitari. Ma quali sbarchi umanitari? Ma mandateli la costa crociere, mandateli le navi di lusso a prenderle, portarli qua. Vengono qui, si mangiano le pizze, si mangiano i gelati, si bevono lo spumante, ma trattateli a 5 stelle. Ma poi la costa crociere che se le riportasse indietro, però. Non che vengono qui e che pagano 1.000, 2.000, 3.000 euro per un passaggio su un barcone che probabilmente affonderà. Va bene, arrivano qui, appena arrivano, passaporto. Ma siete impazziti? Ma come, uno perché attraverso il mare gli ha il passaporto? Ma mandate le navi a salvarli, sti poveracci. Perché andano a affogare? Salvateli. Anzi, andate a prendere direttamente in Libia, in Iraq, andate in Siria, andate a prenderli là, così che non devono attraversare il Mediterraneo con dei barconi che non riescono a malapena arrivare. Andate a prenderli, se veramente volete aiutarli. Insomma, sono dei diavoletti con le corna molto alte, travestiti da politici, da papi, da religiosi. Uno di questi giorni si troverà davanti al tribunale di Dio, questa gente. Vuoi leggere Apocalisse 20, 11 a 15, per cortesia?
Apocalisse 20, da 11. Poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza, e non ci fu più posto per loro. E vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere.
I morti, i politici, i papi e tutti.
Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Amen. Grazie, Signore.
È chiarissimo, no?
Eh sì, molto.
Allora, è inutile che lo ripeto, è stato abbastanza chiaro. Ripete quelle scritture di prima, Levitico.
Era Levitico 24, 22 e Numeri 15, verso 15 e 16.
Quindi Levitico?
24, 22.
E?
Numeri 15, 15 e 16.
Ok, dove dice che lo straniero deve avere la stessa legge. Quindi tu,
sì,
come Papa...
Sì.
Parli a nome di Dio, sappi che lo straniero, i tuoi islamici, le tue lesbiche, i tuoi omosessuali, devono avere la stessa legge.
Mm-hmm.
Va bene?
Sì,
e
sì.
Signor Papa, cerchiamo di parlare dei cristiani che vengono torturati, ammazzati, uccisi, imprigionati, compresi quelli in Russia che non possono evangelizzare, va bene?
È vero, sì.
Questo qui è il Papa dell'anti, sarà conosciuto come il Papa dell'antievangelo, se non addirittura il falso profeta in carne e ossa. In quel caso... Non va il, sai che il falso profeta non sarà giudicato al tribunale bianco, mentre prima leggevi il tribunale, il falso profeta non sarà giudicato.
È vero. Lui già da prima
legge
in un altro posto.
Apocalisse, anche sullo stesso capitolo, guarda, Apocalisse 20 verso 10,
20,
anche lì ce lo dice in due posti,
10.
Apocalisse 19, 20
dice,
e Apocalisse 20, 10.
Allora, 20 verso 10. Il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo.
Dove c'erano chi aspettava?
Dove sono anche la bestia e il falso profeta.
Il falso profeta? E quando è che viene gettato lì? Ad Armageddon, prima del millennio,
sì.
Apocalisse 19 verso 20?
Sì, alla d'accordo? Fine di Armageddon è gettato nello stagno di fuoco.
Quindi il falso profeta, che io credo sarà questo Papa o il Pietro Parolin, che viene dopo di lui forse, credo che lui sicuramente è il falso profeta, che credo che sia lui, o un suo stretto socio, sarà gettato nel lago di fuoco.
Quindi
subito in Armageddon.
È già giudicato.
È già perché è un demone.
Sì.
Capisci? Infatti in Apocalisse 13:11 dice che la seconda bestia viene dall'abisso senza fondo, sale dalla terra, mentre l'anticristo viene dal mare. Il mare rappresenta i popoli, le democrazie, Apocalisse 17:15. Apocalisse 17:15 dimostra che il mare rappresenta democrazie e popoli. L'anticristo verrà come Hitler, sostenuto dalla gente. Però se anche lui per un demone dall'abisso. Come lo sappiamo, in Apocalisse 11 dice, verso 7, la bestia che sale dall'abisso. Tutti dall'abisso vengono. Sono demoni imprigionati. Giuda, verso 6, sono demoni imprigionati nell'abisso. Quindi nell'Apocalisse 13 il falso profeta viene dalla terra, quindi dall'abisso. Uh-huh. Sono spiriti che si impossessano di questi burattini e diventano indemoniati. Cioè non era esattamente Hitler o Stalin che ha fatto quello che ha fatto, erano demoni dentro di loro. Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, che altro abbiamo?
C'era una ultima notizia sul Papa. Era un titolo che dice: le intenzioni di Lutero non erano sbagliate. Un'altra affermazione di Papa.
Lutero.
Sì.
Mia moglie è cresciuta luterana, quindi lei Lutero ne ha sentito parlare abbastanza.
Allora, il Papa sta diffondendo Lutero?
A questo Papa neanche, io non credo che neanche lui sa cosa vuole. È il più confuso di tutti. Leggi, credo che dice il Papa.
Credo che le intenzioni di Martin Lutero non fossero sbagliate. Era un riformatore. Sono parole di Papa Francesco dette nel volo di ritorno da Yerevan, capitale dell'Armenia.
Insomma, questo qua cosa vuol fare? Sta cercando di fare amicizia con alcuni protestanti per tirarseli dentro nella sua saccoccia, fare l'ecumenismo.
Sì.
Una volta che c'è l'ecumenismo fatto, è logico che lui è la chiesa più grande, sarà il capo. Capisci? Anche se non lo chiamano santità, il Papa, però è il capo, perché lui rappresenta 1,5 miliardi di cattolici nominali, di quelli dai quali mi aspetto 100-150 milioni sono veramente cattolici, cioè veri cristiani, perché la parola cattolica vuol dire cristiano.
Sì.
Quindi Dio benedica i veri cattolici, che quando vanno in una chiesa che sembra un negozio di statue, guardano a Gesù, non guardano la Santa Caterina, la Santa Gelsomina, il sangue di San Gennaro, guardano il sangue di Gesù, quello è un vero cattolico.
Quindi
gli unici salvati.
Lutero che era un...
Lutero.
Sorry.
Lutero è un'altra cosa, è una sorella che è guarita di quello.
Ah, Lutero che era un eretico, adesso è un riformatore?
Quindi è diventato riformatore Lutero, per lui, per me è sempre stato. La Chiesa, questi l'hanno capito adesso.
Sì, ma un altro suo collega, un altro Papa nel passato, ha chiamato Lutero eretico. Quale di due ha ragione?
Sì, secondo te chi ha ragione? Guarda, io sono certo d'accordo su questo che dice questo Papa, che Lutero è un riformatore, perché... Lutero ha riformato, ha fatto la riforma protestante, ma indirettamente ha riformato anche la Chiesa Cattolica, capisci? Infatti la Chiesa Cattolica oggi non è un monnezzaio come ai tempi di Lutero, capisci? La Chiesa Cattolica ai tempi di Lutero era un'immondizia ambulante, vendevano la salvezza, vendevano le preghiere, compravano le preghiere, vendevano le indulgenze, dai soldi e la gente esce dal purgatorio. Purgatorio, dottrina basata sui Maccabei, un libro apocrifo che nella Bibbia, che si trova nella Bibbia cattolica, c'hanno 6 libri apocrifi, non si dovrebbe trovare lì, è un libro storico, un libro che l'ha scritto uno, pieno di errori, e Maccabei parlano del purgatorio. E la Chiesa Cattolica dice, ok, ma lascia perdere i libri apocrifi.
Sì, amen.
Perché i libri apocrifi si chiamano così perché sono libri dove Dio non parla. Non dice così, dice il Signore. Va bene? Allora, sono d'accordo con lui che Martino Lutero è stato un riformatore.
Sì.
E quindi ha riformato anche la Chiesa Cattolica indirettamente. Peccato che per secoli, qual è il peccato? Che per secoli i papi e la gerarchia cattolica non hanno capito per niente. Quindi rimane la domanda che tu hai fatto prima. Chi è infallibile? Cioè,
sì.
I papi precedenti, infallibili, sì. Okay, hanno per secoli hanno nel nome di Dio condannato Lutero,
sì.
Condannato all'inferno. Va bene? E perché l'hanno condannato all'inferno?
Perché adesso. Si è ribellato.
Beh sì, ma il motivo qual è? Cioè, dietro ogni facciata c'è sempre la vera ragione. Capisci? Gli americani non sono andati a fare la guerra in Iraq per portare la democrazia, ma per prendersi petrolio, per prendere potere. C'è sempre una cosa. Il Papa fa entrare gli islamici, mica li fa entrare perché li ama, gli interessa niente degli islamici. Perché facendo entrare gli islamici lui ha capito che l'Islam prenderà mezzo mondo, e quindi dice facciamoci amici subito, capito? Sta cercando di ruffianarsi con gli islamici così che possono fare in combutta.
Sì.
Quindi Matteo Renzi non è che è interessato al benessere degli italiani, è interessato al benessere del suo partito, un pochettino, e molto al proprio, che lui possa essere il capo. Quindi dietro ogni facciata c'è sempre il vero motivo. Quindi il motivo che i papi condannavano Martin Lutero all'inferno e perché volevano salvare il proprio potere universale, di Papa universale, volevano salvare il loro potere sulle masse, volevano, perché Lutero minacciava il loro potere sui popoli, gli dava la Bibbia nella loro lingua, e Dio lo benedica, era ora che qualcuno lo facesse, e quindi l'ha condannato all'inferno. E allora questi erano papi, virgolette, che erano infallibili, che condannano Lutero all'inferno, fino nel 1900 e rotti, 1950, non so, così, Lutero è ancora all'inferno per i cattolici. Poi, ecco che lì un altro papa, sempre infallibile, ex cattedra, che dice, no, era un grande riformatore, le sue intenzioni erano buone. Ma insomma, un egregio papa, ma mi risponde alla domanda, gentilmente, devo rispettare le autorità. Ma mi scusi, ma insomma, chi è infallibile? Lei o gli altri papi? Mm. E se ha ragione lei, gli altri papi hanno torto. Quindi non sono più infallibili, erano imbroglioni. Erano falsi profeti.
È vero.
Come lei, onorevole Papa, è un falso profeta quando mi dice che non dobbiamo fare proseliti e che dobbiamo essere delle mummie sedute in chiesa come le statue.
Sì, è vero.
Una mummia nel sarcofago dell'edificio religioso, sì. Però per le strade a dare la salvezza, no. Ma tu sei un politico. Tu stai parlando come parla il nuovo ordine mondiale. Tu stai parlando per fare contento la chiesa ortodossa di Russia che è terrorizzata di questi evangelisti americani che arrivano e convertono le persone così, le convertono a migliaia.
Sì.
E allora dico, no, si predica il Vangelo solamente nell'edificio morto, stramorto, cimitero, è chiamato edificio religioso. Quindi allora qual è secondo te, Angela, infallibile? Quelle che hanno condannato Lutero o questo qua che lo giustifica?
Ma sicuramente quello che ha condannato Lutero era sbagliato.
Per me tutte e due.
Questo che lo giustifica adesso ha ragione, però sbaglia in altre cose.
Lo giustifica perché quelli vogliono salvare il loro potere. E questo qua vuole salvarsi cosa? Il suo ecumenismo, capisci? Per salvare il suo ecumenismo, cioè Unione Mondiale delle Religioni, che lui sicuramente sarà il capo, lui o quello, qualche suo associato, qualche chierichetto vicino a lui, va bene? E quindi per salvarsi, per arrivare all'ecumenismo mondiale, e lui sempre sulla poltroncina in cima della piramide, ecco che adesso bisogna salvare Lutero, perché se no i protestanti non vogliono fare ecumenismo, perché per quale motivo si svegliano adesso questi?
C'è qualcosa dietro.
C'è qualcosa di molto.
Sì.
Allora
sì,
Angela, mi sono chiarito?
Sì.
Ho chiarito il quesito?
chiaro.
Oppure ho quesito il chiarito?
No, è chiaro, tutto chiaro, grazie. È bello, a me mi fa molto piacere sentire queste spiegazioni, perché lo so che molte sorelle soprattutto non è che capiscono le notizie. Io prima di conoscere te non capivo niente delle notizie, niente niente. Quindi adesso,
è buono sentire che le capisci.
Perché adesso ho una immagine un po' più chiara su quello che succede nel mondo, grazie Gesù, ma è grazie alle scritture. Perché uno che sente il leader della Chiesa che cita Matteo 25 e dobbiamo aiutare gli stranieri, dice ma ha ragione, è scritto, Gesù ha detto accogliere lo straniero, ma questo leader di Chiesa ti dà solo una faccia della moneta, non ti mostra anche Levitico dove dice il straniero deve sottomettersi alla legge di Dio, alla legge del paese, non bombardare, uccidere, ammazzare, no, sottomettersi.
Sì, ma anche
rispettare, fatto, essere grato che ha ricevuto.
Anche il fatto che dice, Gesù dice, chi ha aiutato il povero, il carcerato, l'assetato, l'affamato, ha aiutato me.
Sì.
Gesù sta parlando del suo corpo.
Corpo di Cristo?
Certo, il corpo di Cristo, perché quello è Gesù.
È vero, sì.
Capisci?
Sì.
Gesù non direbbe mai chi ha aiutato il fariseo che mi hanno odiato, chi ha usato l'ateo che non mi crede, ha aiutato me, ma ci mancherebbe altro. Chi ha aiutato l'islamico che si è lì che si affila la scimitarra, il 22%, attenzione, non dico tutti, solo il 22%, sono abbastanza. E questo va a baciare i piedi agli islamici che un quinto di loro si affilano le scimitarre e vedere quale collo tagliare. Ma stiamo scherzando? Non puoi baciare loro i piedi. Non si baciano i piedi degli atei. Gli atei si bacia il cuore nello spirito, dandogli la salvezza.
Amen.
Ci serve solo il Vangelo. Angela, quanti libri dottrinali abbiamo noi?
Abbiamo un sacco di Bibbie. Quello sì.
Le dottrine di fratello Giuseppe. Gabriele, quanti libri dottrinali c'ha tuo padre?
Nessuno. Solo la Bibbia.
Solo. Grazie Gabriele, questo è mio figlio, 19 anni, ha compiuto 19 anni,
sì.
Ma stai diventando vecchio veramente, sai?
No.
Tu con la tua parrucca lì, Dio ti benedica, quella è la scherza della parrucca, sai?
Allora, fratello Giuseppe, quando Gesù dice in Matteo 25 di dare da mangiare, di bere, di accogliere gli stranieri, hai detto che si riferisce al corpo di Cristo?
Al corpo di Cristo, esattamente. Non dice chi riceve un pagano. Infatti nella Bibbia c'è una donna che va da Gesù e gli dice guarisci mia figlia. E lui dice non posso dare il pane ai cani. E poi questa donna ha dovuto superare una prova di fede. Cioè dimostrare che credeva veramente in Gesù per avere la guarigione della figlia.
Sì.
Va bene?
Sì, ma poi la guarisce dopo.
Grande la tua fede. Sì, ma prima ha dovuto superare un passo di fede.
Okay.
Gesù non andava in giro a guarire tutto e tutti.
No, infatti la donna credeva in Gesù e nella sua potenza di guarire.
Bisogna che la donna veda che sia il Cristo, il Gesù. Infatti Gesù dice che non ha potuto fare miracoli a Nazaret per via della loro mancanza di fede. Capisci? Quindi no, Gesù non aiuta, non dà se non c'è fede. Ci vuole la fede in Dio, in Cristo, perché Gesù possa operare e guarire.
Quindi questa donna ha superato la prova della fede, ha creduto in Cristo.
Sì, esatto. Però un islamico, un immigrato che entra in Europa e che non supera nessuna prova di fede, e Papa gli baci i piedi, questo è un islamico magari con un coltello in tasca cercando cristiani da ammazzare magari. Cioè,
sì,
ci sono anche quelli.
Sì.
Almeno un minimo di prova di fede, crede in Gesù Cristo come tuo Salvatore? E dice no, crede in Maometto. Ah, ok, arrivederci, non ti baci i piedi. Che indirettamente le stai baciando a Maometto, no?
Sì, sì.
Va bene, anche se tu, guarda, c'è una scrittura in Matteo 10, 42, la leggiamo?
Matteo 10, 42. E chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un mio discepolo, io vi dico in verità che non perderà affatto il suo premio.
Quindi Gesù è a favore di dare da mangiare, da bere, acqua fresca e vestiario e tutto, come dice Matteo 25. Però perché è uno dei miei discepoli,
non perché
è un discepolo di Maometto. Quindi bisogna assicurarsi.
Sì, è vero, è vero.
Quindi non c'è niente di male a dare un pezzo di pane all'islamico, a dare una giacca, un vestiario, a un indù, capisci, a un buddista, niente di male, noi amiamo tutti, addirittura persino i nemici. Però, per quanto riguarda ricevere gli islamici, ricevere gli immigrati e respingere gli islamici vuol dire respingere Cristo, questo è pazzesco. Sta respingendo gli immigrati su delle basi politiche, beh, mi sembra anche giusto che vadano a casa loro, se proprio questi governi sono così altruisti, che non lo sono, sto facendo solo un calcolo politico, ma se lo fossero andassero a casa loro, in Libia, nel Sahara, in Iraq, e gli costruiscono là gli ospedali, gli diano là i soldi, non qui, che dopo qui vorranno comandare loro. Si prendono il passaporto, nazionalità e cominciano a dire tutti quanti cosa fare, mentre a casa loro non mi fanno neanche entrare con la Bibbia in certi posti. Infatti, quindi è una presa in giro questa qui, no?
Infatti in Matteo 25 stesso, verso 40, dice: il re risponderà loro: in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avrete fatto a me. Quindi ai fratelli, corpo di Gesù,
corpo di Cristo.
No, pagani, perché quando vai e aiuti un pagano va bene, puoi aiutarlo, ma devi farlo nel nome di Gesù per dare gloria a Dio, così che quel pagano anche lui comincia a lodare Dio e sente l'amore di Gesù attraverso di te.
Sì, no,
così
ma
si aiuta un pagano.
No, ma il Papa dice di fare il nome di Dio, ma a chiacchiere. Però nel nome di Dio puoi aiutare un pagano, ripeto, con un'elemosina, un panino, una giacca, un po' di vestia e basta. Ma non far entrare in Italia, in Europa, gli dai il passaporto, lo fai venire in chiesa a pregare. Quindi in conclusione, Matteo 10 è molto chiaro, dice che aiutano uno di questi piccoli, anche un bicchiere di acqua, quindi un vestiario, cibo, quello che è, nel mio nome perché è un discepolo.
Sì.
E allora Gesù è lì nel mezzo. Perché è lì nel mezzo? Perché lo credono in Cristo. Ma gli islamici che in Cristo non ci credono. Cristo non è nel mezzo. È là di fianco, stiamo cercando di evangelizzarli. Evangelizziamoli, sì. Ma non riceviamolo come cristiani che non lo sono.
Amen.
Va bene?
Amen.
Quindi, quando Gesù dice chi aiuta uno di questi piccoli ha aiutato me, sta parlando del suo corpo. Che aiuta questi piccoli, ha aiutato me, perché loro sono io sono loro sono il mio corpo. Stai aiutando me, stai aiutando Gesù Cristo,
vero, sì.
Perché loro sono il corpo di Cristo, ma non è così con i pagani.
È vero.
I pagani possiamo amarli, aiutarli, gli offri un caffè, un sandwich, quello cosa, ma non farli entrare a casa tua con il Corano in tasca. Ma
possono anche ne venire se si mettono sotto la stessa legge come te.
Stessa legge, come dice
allora
il Levitico che abbiamo letto, sotto la stessa legge, la legge di Cristo. Ma non è che il Corano cominciano a comandare a casa nostra.
No.
Questa è imbecillità allo stato puro, far entrare a casa nostra e poi ci cacciano fuori noi.
Sì.
È come è successo a Cipro. A Cipro è stato così, gli turchi sono entrati a Cipro, hanno preso una metà di Cipro e dopo hanno detto adesso voi qui siamo a casa nostra. No, questa è Cipro, appartiene alla Grecia. No, qui ormai siamo noi islamici. E quando la Grecia si è lamentata, Cipro si è lamentata, la Turchia ha mandato le navi da guerra e così sono impossessati da una parte di Cipro. In Sri Lanka lo stesso, gli indù dell'India sono andati in Sri Lanka, hanno fatto la stessa cosa, hanno riempito diverse zone e dopo hanno detto adesso noi vogliamo i diritti indù eccetera, e Sri Lanka dice no, noi siamo qui buddisti, noi qui siamo la nostra nazione, dice no e noi vogliamo i nostri diritti perché questa è casa nostra. No, non è casa vostra, Sri Lanka non è India. Lui dice no, è India. E allora guerra, hanno fatto guerra da decenni con migliaia di persone morte e tutto eccetera, cioè si impossessano, no? Una volta che il diavolo mette il piede sulla porta, invece, e così adesso questi islamici arrivano in Europa, fra poco diranno, Europa è nostra. No, ci eravate, no, adesso abbiamo il passaporto, siamo francesi, siamo italiani,
sì.
Anzi, siccome voi siete infedeli, vi cominciamo a ammazzarvi. Quindi,
sì.
Chi avrà dato da mangiare o da bere, uno di questi piccoli ha dato a me, però... Dato a me vuol dire perché sono miei, sono il mio corpo, sono credenti nel nome di un discepolo.
Amen.
Matteo 10:42. Andiamo avanti?
Sì, andiamo avanti.